hai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali e con la polvere dei sogni volare, volare al fresco delle stelle anche più in là.
Televisore in bianco e nero, piazzato davanti alla porta della finestra del balcone. Una notte calda di giugno. Città del Messico che entra dentro casa mia. Un posacenere pieno di nazionali senza filtro.
Nello spazio bianco della Polaroid, 17 giugno 1970. Italia-Germania, 4-3. Benedetto e io siamo davanti al televisore in bianco e nero. Mio padre lo ha voluto piazzare sulla porta finestra del balcone, che è spalancata. È mezzanotte, ma fa caldo come se fossimo in pieno giorno. Da Città del Messico arrivano le immagini dello stadio Azteca. C'è la semifinale del campionato del mondo di calcio. Mia madre e le mie sorelle sono già a letto. Nel posacenere sul tavolo non si riescono a contare i mozziconi delle nazionali senza filtro. La voce di Nando Martellini arriva come se fosse la radio, ma siamo in televisione. Sta facendo la telecronaca. Pronti via. Passano solo 7 minuti e l'Italia va in vantaggio con Boninsegna. Io grido gol! Mio padre anche. Arriva mia madre spaventata. Cassuccirio, cassuccirio! Segnao Boninsegna! Dice mio padre. E io canta Italia. Mamma, ma secondo te uno che si chiama Boninsegna è tedesco? Bene, 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 allora me ne torno a letto. Il resto della partita è pura sofferenza. L'assedio della Germania è totale. Ma l'Italia resiste. I 90 minuti stanno finendo, sempre in vantaggio con il gol di Boninsegna. Mio padre praticamente gli ultimi 15 minuti l'ha passato in piedi, girando intorno al tavolo e fumando come un pazzo. E io nel frattempo avevo svuotato il posacenere più di una volta. Sembra che l'arbitro stia fischiando la fine. Ormai è finita. Al 90° il terzino tedesco Schnellinger devia in rete e porta il risultato 1-1. Mio padre butta il pacchetto di nazionali contro lo schermo. Io impreco contro Schnellinger, nonostante sia milanista e lui gioca nel Milan. Benedetto mi fulmina con lo sguardo. Si va ai supplementari. Lui raccoglie da terra il pacchetto e si siede davanti allo schermo. Si riaccende una sigaretta. Passano solo 4 minuti e Müller segna per la Germania il 2-1. Ora Benedetto impreca. Io non lo guardo. Lui si alza, si prende il pacchetto di sigarette e se ne va a letto. Lo seguo con lo sguardo. E io comunque rimango. Al 98esimo pareggiamo con Burnice su calcio di punizione. Corro in camera da letto dei miei, grido mio padre che l'Italia ha pareggiato. Lui si alza immediatamente, mia madre si sveglia e brontola: ma che succedio ancora? Mugheri, stat muta, che scoppiau a un'altra guerra tra Italia e Germania. Dormi. Lei si rigira dall'altra parte. Ora io e Benedetto siamo ancora insieme davanti alla televisione in bianco e nero. Mio padre si accende l'ennesima sigaretta. Il posacenere comincia a riempirsi. Si continuò a segnare, prima noi, poi loro, poi ancora noi. E quando Müller insacca il 3-3, mio padre manda a fanculo il mondo intero e Rivera. E non fa in tempo a finire che Boninsegna scappa sulla sinistra, supera un difensore, crossa al centro e Rivera di piatto spiazza il portiere tedesco. 4-3, Italia in finale. Tutta la famiglia ora è lì davanti allo schermo con i Santoro che urlano. E da fuori arrivano anche le grida dei vicini che si sentivano anche prima, ma stavolta sembra un boato universale. E il posacenere strabocca di nazionali senza filtro. Io mi abbraccio con le mie due sorelle, poi arriva mio padre e mi abbraccia e mi dà un bacio sulla fronte. Un brivido si arrampica lungo la mia schiena. Il campionato mondiale di calcio è appena partito e noi di emozioni così non ne avremo, visto che è la terza volta consecutiva che non ci siamo. E così questa notte ho deciso che non parleremo di classifiche, moduli o fuorigioco, ma di ricordi, perché il calcio, almeno per quelli della mia generazione, non è mai stato soltanto calcio. È stato anche un padre che fuma davanti alla televisione, un cortile che esplode dopo ogni gol, una televisione accesa d'estate sulla finestra perché fa troppo caldo, una nazione intera che per 90 minuti smette di essere divisa. E noi questa notte attraverseremo istantanee di pallone tra letteratura, teatro, cinema, poesia e canzoni. Questa è Popolaroid, storie di pallone. Ascolta, vedrai e sentirai.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro il bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo lasciò passare. Ma Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette. Quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Polaroid, istantanee notturne per sognatori.
Tre uomini seduti al centro di un palcoscenico vuoto. Uno batte le mani su un legno di un cajon, uno pizzica le corde di una chitarra, il terzo racconta una storia seduto su una sedia con una camicia bianca.
Nello spazio bianco della Polaroid, Palermo, Davide e Nia, Italia-Brasile 3-2.
5 luglio 1982 si giocò Italia Brasile.
A partitissima.
Evento che ha vitti sopra di sé un'attenzione mai vista prima, tanto che si stimarono essere il numero di 38 milioni i televisori sintonizzati con Canale 2 che trasmetteva la partita dell'Italia contro Brasile. Inoltre, fatto unico in tutta la storia dell'Italia repubblicana dalle sue origini fino ai giorni nostri, non ci fu durante i 90 minuti da partita e i successive 24 ore di festeggiamenti, non ci fu nessuna, dico nessuna e ripeto nessuna, denuncia per criminalità. Capì chi tutti quanti si italiavano la partita dell'Italia contro Brasile. Perché l'Italia aveva solamente un risultato utile, a vittoria. Pure con pareggio venivamo ghiccati fuori dal mondiale, pure con la sconfitta. L'Italia arriva a giocare questa partita qua dopo una prima fase raccossì traballante nel campionato mondiale di calcio spagnolo, Spagna 1982. Prima partita, Italia-Polonia, 0-0. Seconda partita, Italia-Perù, 1-1. Gol di Bruno Conti, il primo gol dell'Italia ai campionati mondiali di calcio. Terza partita, Italia-Camerun, 1-1. Gol di Ciccio Graziani, detto il generoso Ciccio Graziani. Per una migliore differenza reti sui leoni d'Africa del Camerun, cioè l'Italia segna un gol su Verchio rispetto a Idi, l'Italia passa alla seconda fase del campionato mondiale di calcio spagnolo. Seconda fase che è un gironcino di tre squadre che ne promuove una ed una soltanto nella gloria magnificente della semifinale. L'Italia annaggia nel suo proprio personale gironcino
l'Argentina campione del mondo in carica e la super squadra favorita d'un Brasile! Ma una Maghiri! Che avevamo a fare? La prima partita del gironcino è l'Italia contro l'Argentina campione del mondo in carica. Come casa addomiamo sono i Black Eyed, nella partita la teniamo tutti quanti da così.
Eh sì, a casa di Davide e Nia erano tutti spaventati e aggrappati alle sedie con la bocca aperta. Perché i mondiali comunque non si giocano soltanto negli stadi. No, si giocano nei salotti, nelle cucine, nei bar dei paesi, nei cortili dove i bambini continuano a rincorrere un pallone fino a quando la madre non li chiama per la cena. È pronto! Italia-Brasile 3-2 non è stata soltanto una partita di calcio, è diventata un pezzo della nostra memoria collettiva. Fotografie che non sbiadiscono mai. L'urlo di Tardelli, il sorriso da fanciullo di Paolo Rossi, il presidente Pertini che si alza in piedi al terzo gol di Altobelli nella finale contro la Germania, la partita a scopa sull'aereo presidenziale con Zoff, Berzo, Causio e la Coppa del Mondo lì accanto. Ricordi. Ricordi che 40 anni dopo ritornano anche nelle canzoni.
La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente, si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto, fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava senza mutande, ma io non la guardavo neanche. Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare. Non sapevo neanche cosa fosse l'amore. 10 anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne, e bruciavano canne. Io stavo seduto da solo a suonare la chitarra, a cantare canzoni, a cercare attenzioni. Ma lei non mi guardava neanche, ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo ad urlare. Noi due stretti sotto la doccia, la paura e la voglia di fare l'amore. Il 31 d'agosto c'è una storia che nasce, è un'estate che muore.
Strada polverosa, una lattina prende il posto del pallone, un bambino la rincorre come fosse il tesoro più prezioso del mondo, dietro di lui le case sono povere, davanti a lui non si vede niente.
Nello spazio bianco della Polaroid, splendori e miserie del gioco del calcio, Eduardo Galeano, 1995. Sono passati gli anni e col tempo ho finito per assumere la mia identità. Non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano e negli stati supplico una bella giocata, per l'amor di Dio, una bella giocata. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo. E non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre. Nella piramide sociale del mondo i neri stanno in basso e i bianchi in alto. In Brasile la chiamano democrazia razziale, ma la verità è che il calcio offre uno dei pochi spazi più o meno democratici dove la gente di pelle scura può competere su un piano di parità. Può però fino a un certo punto, perché anche nel calcio alcuni sono più uguali degli altri, malgrado abbiano gli stessi diritti e non gareggiano mai veramente a parità di condizioni l'atleta che viene dalla fame e quello ben nutrito. Ma almeno nel calcio trova qualche possibilità di ascesa sociale il bambino povero, in genere nero o mulatto, che non ha altro giocattolo che la palla. La palla è l'unica bacchetta magica nella quale può credere. Forse gli darà da mangiare, forse lo trasformerà in un eroe, forse in un dio. Ogni tanto la bacchetta magica funziona davvero. Un bambino nato in una periferia poverissima dell'Argentina prende a calci un pallone e finisce per diventare una leggenda. Per milioni di persone il suo nome non è Diego, è Maradona, quello che ha segnato anche con la mano, ma era la mano di Dio e quindi vale.
Con la mano, quel Dio ha segnato con la mano, ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas. È un genio, è un atto politico, e la rivoluzione li ha umiliati, capisci? Li ha umiliati! È stata la mano di Dio!
fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Istantanee notturne per sognatori.
Il portiere è disteso sulla terra battuta dell'area di rigore. Ha le mani davanti al viso. Non vuole guardare. Dall'altra parte del campo c'è un uomo che corre a braccia aperte, inseguito dai compagni. Dagli spalti scende un boato che sembra una tempesta.
Nello spazio bianco della Polaroid, gol. Umberto Saba. 1934. Il portiere è caduto alla difesa ultima vana, contro la terra cela la faccia, a non veder l'amara luce. Il compagno è in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi. Scopre pieni di lacrime i suoi occhi. La folla, unita ebbrezza, par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questi belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto. Ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola, la sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano. Della festa egli dice: anch'io sono parte. Che strano. Una delle poesie più belle mai scritte sul calcio non parla del gol e si intitola Gol. Non parla del campione, non parla nemmeno della vittoria. Umberto Saba guarda il portiere che ha perso, quello rimasto da solo davanti alla rete, e poi guarda l'altro, quello che ha vinto, e capisce che per un attimo, soltanto per un attimo, dentro un campo di calcio c'è posto per tutti, per chi piange, per chi esulta, per chi si sente sconfitto e per chi si sente invincibile. È anche per questo che noi continuiamo ad amare questo gioco, perché ogni partita racconta una piccola storia umana e qualche volta una vita intera.
Cose che capitano, capitano, capiterebbero anche ad un marziano, ma questo è il prezzo da pagare quando si è puntato in alto e sempre più lontano. Le cose cambiano, mio capitano, solo che noi ce lo dimentichiamo. Sappiamo fingere di non sentircele tutte le bastonate che prendiamo. Vogliamo vincere, voliamo alti, sentiamo ancora l'urlo sugli spalti. Ma poi se capita, e spesso capita, ci ritroviamo appena più pesanti. E invece è proprio dopo la sconfitta che è bello avere questa schiena dritta, guardare in faccia il mondo anche piangendo, in fondo avere l'aria di chi poi l'ha vinta questa vita splendida. A volte è rigida, non proprio scomoda, ma neanche stupida. E adesso che dovrei restituirvela, venite a prenderla, venite a prenderla. Capitano, capitano, come il bambino che ti dà la mano e poi dimentica.
Stadio pieno, bandiere naziste al vento, 11 prigionieri schierati a centrocampo. Tra loro c'è il più grande calciatore del mondo, Pelé. È un portiere che sogna di tornare libero. Sembra una partita di calcio, ma è molto di più.
Nello spazio bianco della Polaroid, fuga per la vittoria,
1981.
Quanto ci vuole? Ah beh, lei deve capire che questo è un momentaccio, vogliono scappare tutti.
È stato deciso che una squadra nazionale tedesca giocherà contro una squadra formata da prigionieri di guerra e dei territori occupati.
Assurdo. Allora io sono pronto per filmare il cartellino.
Io ancora no.
Mi faranno esibire a Parigi come scimmie ammaestrate. Allora io?
Torna a giocare.
Non credo che Londra prenderà bene questa storia, sa?
Ha informato Londra, non ce n'è bisogno.
Ci penserà la macchina della propaganda tedesca.
Ha visto? Vado forte o non vado forte? Torna lì a giocare.
Che cosa ci fai? Ho deciso di aggregarmi alla squadra.
Americano?
No.
Se continui a giocare col sistema americano, ti faccio squalificare.
Tu giocate all'inglese e io gioco all'americano.
Riesci a farlo con la bocca chiusa, Hatch?
Vogliamo che entri in contatto con la resistenza e organizzi la fuga della squadra di calcio.
L'ho visto più di una volta, questo film, e guardando Fuga per la Vittoria mi viene sempre in mente una cosa, che il calcio è soltanto una scusa per parlare di amicizia, di coraggio, di speranza, di uomini che decidono di non arrendersi anche quando tutto intorno dice che è inutile provarci. Perché certe volte non si gioca per vincere, si gioca per restare in piedi, per ricordare a se stessi chi si è e continuare a cercare il proprio pezzo di cielo.
Passa, la banda passa, le ragazze scendono giù. Passa, la banda passa, dal balcone scendono giù. Comprano pezzi di cielo e vanno lontano, che più non si può. Passa la guerra, passa, ragazzi scendono giù. Passa la guerra, passa, dal balcone scendono giù. Comprano pezzi di cielo e vanno lontano, che più non si può. Vita passa, le ragazze scendono giù. Passa, la vita passa, i ragazzi scendono giù. Comprano pezzi di cielo e vanno lontano, che più non si può.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Una gradinata gremita, migliaia di persone strette una accanto all'altra. Qualcuno stringe una sciarpa tra le mani, qualcuno tiene gli occhi chiusi. Qualcuno guarda il campo, sembra senza respirare. Nel campo i giocatori sembrano soldatini.
Nello spazio bianco della Polaroid, febbre a 90 gradi. Nick Hornby, 1992. Una cosa è certa sul tifo. Non è un piacere parassita, anche se tutto farebbe pensare al contrario. È chi dice che preferirebbe fare piuttosto che guardare, non capisce il concetto fondamentale. Il calcio è un contesto in cui guardare diventa fare. Nel momento del trionfo il piacere si irradia dai giocatori verso l'esterno, fino ad arrivare ormai smorzato e fiacco a quelli come noi in cima alle gradinate. Il nostro divertimento non è una versione anacquata del divertimento della squadra, anche se sono loro che segnano il gol. La gioia che proviamo in queste occasioni non nasce dalla celebrazione delle fortune altrui, ma dalla celebrazione delle nostre. E quando veniamo disastrosamente sconfitti, il dolore che ci inabissa, in realtà, è autocommiserazione. E chiunque desideri capire come si consuma il calcio deve rendersi conto prima di tutto di questo. I giocatori sono semplicemente i nostri rappresentanti e certe volte, se guardi bene, riesci a vedere anche le barre metalliche su cui sono fissati e le manopole all'estremità delle barre che ti permettono di muoverli. Io sono parte del club, come il club è una parte di me. E dico questo perfettamente consapevole, che il club mi sfrutta, non tiene in considerazione le mie opinioni e talvolta mi tratta male. Quindi la mia sensazione di unione organica non si basa su un fraintendimento confuso e romantico di come funziona il calcio professionistico. Il calcio non è soltanto 22 giocatori che rincorrono un pallone. È appartenenza, è identità, è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Nick Hornby lo sa, e Rod Stewart anche. Hornby ha scritto un libro intero per raccontare quanto l'Arsenal fosse dentro di lui come una persona amata. Rod Stewart ha scritto una canzone d'amore. Almeno, così sembra. Ma a un certo punto confessa che sta parlando anche della sua squadra del cuore, il Celtic. E allora capisci che certe volte una maglia, una sciarpa, un libro, una canzone entrano dentro di te esattamente come una persona amata e non escono più.
I didn't know what day it was when you walked into the room.
I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? In me, you're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs, many times I thought to leave, but I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart.
Spellacchiato alla periferia di Roma. Due maglioni appoggiati per terra fanno da porta. Sullo sfondo palazzi ancora in costruzione. Un uomo in giacca e cravatta rincorre un pallone insieme a ragazzi del quartiere. Non è un calciatore, è un poeta.
Nello spazio bianco della Polaroid Pierpaolo Pasolini, Il calcio di poesia.
Lei non beve, non fuma, mangia poco, potrebbe fare delle corse da maratoneta. Che hobby ha fuori dal suo lavoro?
Il gioco del pallone, che mi è rimasto fin da allora. Ecco, quando lei prima ha parlato di divertimenti, sì, Tendevo disperatamente a parlare del pallone.
Sì, lei ha detto anzi che il gioco del football è l'ultima rappresentazione sacra, no?
In un certo senso, sì, beh, insomma.
Del nostro tempo.
Adesso fermiamo la televisione, questa, ecco, vede cosa è la televisione. Se noi diciamo questo, la televisione diventa immediatamente un'affermazione apodittica, capito? Sì, l'ho detto così, un po' metaforicamente. L'ho preso, insomma, con prudenza questa mia affermazione. Sa perché l'ho detto? Perché mentre, per esempio, la televisione è un mezzo meccanico di diffusione, io in questo momento sono un'immagine in uno schermo, mentre il pallone è una rappresentazione dove coloro che danno la rappresentazione, i suoi giocatori, sono in carne ed ossa di fronte ad altri spettatori in carne ed ossa, quindi un rapporto da singolo a singolo, fisico, anche reale, materiale, come era il teatro nei suoi grandi momenti, come adesso purtroppo non riesce a essere più.
Pierpaolo Pasolini diceva che il calcio è un linguaggio, è teatro. E come tutti i linguaggi racconta le stesse cose che raccontano i libri: l'amicizia, la paura, la sconfitta, la speranza, l'amore. Il bisogno di appartenere a qualcosa. Per Pasolini esisteva un calcio di prosa è un calcio di poesia. Il calcio di poesia è quello che nasce in un cortile, in una strada di periferia, o in un campetto illuminato soltanto dai lampioni. Pasolini è stato ucciso nel 1975 e 10 anni dopo Francesco De Gregori gli ha scritto una lettera, la chiamata Appa, che in romanesco significa a Pierpaolo. Come si chiama un padre?
Non mi ricordo se c'era luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. C'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Passa, il resto va. Uccelli nel cielo campare, volare come i gigli nei campi e sopra i gigli nei campi volare.
E mentre noi questa notte abbiamo attraversato ricordi, poesie, film, canzoni e pagine di libri, dall'altra parte dell'oceano è appena cominciato un nuovo campionato del mondo. E c'è una coincidenza che non voglio poi chiamare proprio coincidenza, perché il Mondiale del 2026 è partito proprio dallo stadio Azteca di Città del Messico, lo stesso stadio dove il 17 giugno del 1970 si giocò quella storica epocale partita che appunto ancora oggi tutti chiamano la partita del secolo. Italia-Germania 4-3. Lo stesso stadio da cui è partita questa nostra Polaroid, con quel mio ricordo legato a quella serata, a quella nottata, anzi, passata con mio padre a fumare nazionali senza filtro, lui e io a svuotare il posacenere. Questa volta l'Italia non c'è, per la terza volta consecutiva, ma certi luoghi conservano la memoria. E quando il pallone torna a rotolare su quel prato, è impossibile non sentire l'eco di Boninsegna, di Rivera, di Nando Martellini.
Ascoltatori italiani, buonasera. In diretta via satellite dal Messico. La nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale...
Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Al Cecchina, adesso lì all'angolo della metà campo, in fondo c'è Facchetti, è cominciata la semifinale tra Italia e Germania ed è Fischi che ha la palla. Italia 1, Germania 0. Ecco, rivediamo l'azione di Boninsegna. Ha toccato Riva, Boninsegna riconquista un pallone di sinistra, il gol del difensore Schnellinger. Siamo ancora sul 2-2. Burgic. Duda ha saltato il generosissimo Domenghini. Poi va. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Dominato Rivera. E siamo al sesto minuto del secondo tempo supplementare. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale, cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz. 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare.